Abbiamo pensato per questo itinerario di andare e di portarvi, quindi preparatevi un po', perché quando si va in missione bisogna attrezzarsi un momentino, non è una cosa così comoda. E vi chiedo di seguirmi e di uscire da queste nostre assemblee e di andare a portare il bel messaggio che qui noi continuamente ripetiamo. Provare a portarlo agli amici di queste nostre città, perché il pericolo grosso è che noi lo facciamo marcire qua dentro, no. Cioè noi non possiamo chiudere il Vangelo dentro le nostre mura e pensare spaventati a quello che succede là fuori, dove il nostro Vangelo cristiano interessa sempre meno. Possiamo consolarci dicendo, noi però siamo convinti. Il cristianesimo non è, ecco, come si può dire, una robetta che è data a qualcuno. Il cristianesimo nella sua essenza ha proprio quella di portare la buona notizia a tutti. Cioè il Vangelo chiede di incontrare gli uomini, tutti gli uomini, anche gli uomini di queste società. E del resto in questi anni, in questi decenni, la Chiesa a partire dal Concilio ci ha incoraggiati a uscire incontro a questo mondo. Dopo sappiamo come sta andando, ci siamo spaventati, torniamo dentro, si dice sì, bisogna uscire, ma è meglio star dentro, tirar su le mura. Appunto, si sa che andare a dire a queste città il nostro Vangelo si va incontro a un rischio, a una sfida. E però mi pare che bisogna farlo, noi lo stiamo anche facendo per la verità da anni. E però vorrei in questo itinerario esplicitare una dimensione di questa missione, cioè dire qual è l'aspetto che in qualche maniera ci deve cambiare un po' l'atteggiamento, no? Perché la situazione che noi stiamo vivendo è difficile tenerla a occhi chiusi dentro tra noi. E la situazione che noi stiamo vivendo, ve la descrivo un po' così, è come uno che ha un tesoro, che ha una bella notizia per l'uomo, ma questo tesoro è come scatolato in un macchinario dove il tesoro non si vede. Cioè la gente pensa sempre più di noi cristiani, che siamo, non so, scatolati dentro tutta una serie complicata di atteggiamenti, di... Cioè non capisce, non riesce a vedere la perla preziosa. Cioè noi abbiamo un tesoro, ma quando vogliamo farlo conoscere, comunicarlo ai nostri amici, facciamo difficoltà. Perché quando vogliamo presentarlo sembra come impacchettato da idee già complicate. Io vorrei vedere voi se vi dicono, ma dimmi cosa vuol dire essere cristiani. Cioè andremo subito a cercare in internet l'enciclica, a cercare delle frasi dei preti, robe del genere, no? Che poi introducono ste cose sulla vita eterna, sull'aldilà, sul trascendente, sulla grazia, che sono tutte robe che le lasciamo ormai dire ai preti, ma se si dice tra noi amici, risulta difficile dirle. Cioè il messaggio cristiano, così come sta girando e come viene capito perlomeno, è sempre più inascoltabile. Cioè, quello che la gente capisce non è quello che noi pensiamo di dire. Perché la nostra maniera di dirlo, le nostre formulazioni della verità, appunto, sono così lontane dal mondo quotidiano della gente, dai loro modi di pensare, dalle loro preoccupazioni di ogni giorno, che le nostre formule fanno l'effetto di una lingua straniera, è come se uno parlasse una lingua straniera. No, voi provate a pensare un momento di uscire di qua e di andare in un qualsiasi dibattito pubblico e vedere se riuscite a presentare il discorso cristiano. Cioè, mi dicono subito, vabbè, vallo a dire a chi è già convinto, vallo tra i tuoi, trovatevi tra voi che siete convinti, ma sta roba qui, che cosa serve, cosa vuol dire? No. Quindi la proposta cristiana risulta inascoltabile e a molti nostri amici appare anche inaccettabile, perché viene presentata come un discorso di autorità. Il pacchetto è già fatto, è così. Cioè pare un discorso già confezionato, che pretende di imporre la verità. O ci credi o non ci credi, ma la verità è questa. E legato a questo sembra dire, e perciò tu, se credi a questa verità, devi fare così. In realtà gli amici di queste nostre città hanno ormai un'altra mentalità. Hanno una cultura, se mi lasciate passare l'aggettivo, appunto, che andrebbe precisato, ma diciamo, hanno una cultura laica. Tutti abbiamo oggi una cultura, virgolette, laica, democratica, come si può dire, no? Cioè, tutti noi di queste città di oggi rifiutiamo di principio gli argomenti di autorità, che ci vengono detti così perché un'istituzione li rappresenta. Cioè, i problemi e anche le stesse concezioni dell'uomo, per gli uomini di queste città, vanno affrontati a altezza d'uomo, cioè tutto è da cercare, da costruire nel dibattito tra gli uomini. Non possiamo portar lì delle risposte già fatte che ci vengono dalla tradizione o da qualche istituzione autorevole, neanche dalle istituzioni religiose. Perché tra l'altro la credenza in Dio, la religione, non è più scontata per niente, non è più lo sfondo ovvio della vita dei singoli e delle società. Cioè, o noi prendiamo atto di questa situazione oppure non ci capiamo più. Oppure tiriamo dentro appunto gli sfegatati dell'istituzione, del gruppo, o chi è impaurito da questa società e va a cercare in un castello rifugio, no? Ma il Vangelo non è così. Cioè, per l'uomo d'oggi i significati, i valori, quindi ciò in cui si può credere, ciò su cui si può impostare la vita, devono essere proposti, prima roba, non imposti, non devono già arrivare fatti, e a partire dall'uomo. Se un discorso non parte dall'uomo, l'uomo d'oggi non lo può accettare. Cioè, sembra che di fronte a questo tipo di mondo e a questo tipo di cultura, che ci può anche non piacere, questo è un altro discorso, uno può anche sognare di nascere nel Medioevo, nel feudalesimo, o può sognare che era meglio i paesi contadini della nostra infanzia, può sognare però. Di fronte a questo tipo di mondo e di cultura, la Chiesa rischia di apparire sempre più un'istituzione che viene capita solo dai suoi fedeli già convinti, e anzi si irrigidiscono ancora di più, più vedono che attorno dicono: cosa dite, cosa ci interessa, chi siete, no? Ci troviamo come di fronte a due mondi, due universi di senso che sono completamente diversi. E allora noi vorremmo chiederci, con questo cammino appunto, è possibile mettere in comunicazione questi due mondi? Cioè, è possibile da parte nostra riformulare la fede, prima ripensarla evidentemente, riformularla in modo che senza indebolirla, anzi vedremo che per alcuni versi vuol dire portarla all'origine, come è nata, no? In modo che il contenuto della nostra fede ritorni ascoltabile da parte di questi uomini del nostro tempo, ma da parte di noi anche, perché siamo anche noi così. Anche noi stiamo ormai osservando i discorsi della Chiesa o la morale della Chiesa come una cosa che ascoltiamo, messa là, poi qualcuno ci crede, qualcuno no. Allora, possiamo ripensare i contenuti della nostra fede in maniera che la proposta che possiamo fare risulti interessante anche per questo tipo di uomo laico, secolarizzato, no? O dobbiamo dirgli: no, tu devi accettare la verità religiosa, è la religione che ti dice, se non accetti la religione vai a fondo. Per esempio, noi diciamo Dio, ma cosa vogliamo dire quando diciamo Dio? Prova a rispondere così lì al semaforo. Noi diciamo che Gesù è il nostro salvatore, ma cosa vuol dire? che un uomo vissuto 2000 anni fa ci salva. E ancora, noi parliamo di salvezza, ma cosa vuol dire salvezza, essere salvati? Noi diciamo che crediamo alla Chiesa, cosa vuol dire credere alla Chiesa? Ecco, cercheremo in qualche maniera di rielaborare questi temi su Dio, su Gesù che ci salva, sulla salvezza, sulla Chiesa, no? A partire proprio da questa sfida, dalla sfida che ci dice, ma parlami di cose umane dell'uomo, che io possa capire, eh? Non obbligarmi appunto a dire, sì, magicamente credo nella religione. Certo, accettare questa sfida suscita delle paure, che sono comprensibili. Perché? Perché quando tu ti avventuri in modi di pensare nuovi, in orizzonti culturali diversi, comporta invece, quando tu ti avventuri così, comporta di rinunciare alle parole, alle immagini, alle abitudini mentali che hai avuto da piccolo, che ci vengono da una tradizione che abbiamo assimilato con l'educazione, nella nostra storia personale, e che in qualche maniera, se voi andate a toccarle, queste robe qui, sono lì in maniera un po' magica, sospesa alla fine di quelle cose lì. Non dico che non siamo convinti, ma le accettiamo così, dopo magari la vita viene impostata su altri criteri, però la religione è vera, è lì, nell'armadio, se serve. E io dico che non dobbiamo avere paura, invece, di metterci in mezzo agli uomini, di ascoltarli, di ragionare, di dialogare con i nostri amici, di cercare di mettere in gioco le nostre convinzioni. E questo non lo dico perché appunto io mi senta coraggioso, tutt'altro, ma lo dico perché in qualche maniera è il Vangelo che lo sostiene. Il Vangelo che è sicuro di trovare le strade per arrivare al cuore dell'uomo, anche dell'uomo di questo tempo, questo è sicuro. Il regno di Dio è offerto e sta nascendo in questo mondo. E se noi in Chiesa invece ci ritiriamo impauriti perché i nostri modi di dire la fede non vengono più capiti, tradiamo il Vangelo, appunto. Il quale ci chiama invece laddove la gente lo sta scoprendo, laddove la gente è chiamata a credere al Vangelo. E allora, come primo passo, qual è il punto di partenza su cui incontrarsi? Cioè, è possibile da parte di noi cristiani incontrarci con l'uomo laico di queste città? A partire da dove? E io suggerisco che il punto di partenza sia la ricerca del senso. Cioè, ogni uomo, in qualsiasi situazione sia, qualunque cosa stia facendo, un paio di domande di questo tipo se le pone, anche se poi non ci fa su dei ragionamenti, ma si chiede chi è l'uomo, cosa deve fare per salvare la sua umanità, l'umanità di sua moglie, dei suoi figli, per far diventare un po' felici i vicini di casa che si arrabbiano sempre, per costruire una città più vivibile. Cioè, queste robe qui, dobbiamo partire, credo si può partire da lì. Sono domande che anche l'uomo d'oggi si pone quando si ammala, si chiede cos'è la salute, quando ha paura di morire, si chiede se si riesce a salvare la pelle da qualche parte, quando gli nasce un figlio, è lì tutto stupito a chiedersi cos'è mai sto regalo della vita, no? Quando si sposa, è preso da quest'idea formidabile che un uomo e una donna possano costruire un'alleanza in cui uno dona la vita all'altro, poi magari non ce la fanno, ma si pongono queste domande e tentano queste strade, no? Capite che partire da lì, dal senso che uno si chiede, dal senso che ha la sua vita, partire da lì vuol dire mettere il Vangelo in contatto con tutti. Permette anche alla notizia cristiana di essere proposta a tutti. E vi dirò di più, permette alla notizia cristiana di non uscire dagli episcopi, dalle case parrocchiali, dalle chiese, dai paramenti, ma fa partire il Vangelo da dove è partito? Dalla vita di un uomo. Permette al Vangelo di porsi sul terreno in cui è nato. Gesù non si è presentato come fondatore di una religione e neanche presentandosi come Dio. Ha vissuto da uomo le domande e le speranze dell'uomo, così come si esprimevano nella sua epoca, nel suo ambiente. E andando fino in fondo alla sua umanità, ha aperto una via, un senso appunto, ha tracciato una risposta alla domanda di senso, al punto che coloro che lo hanno seguito hanno riconosciuto che la loro vita poteva seguire quella via. Avrebbe trovato la sua verità seguendo quella via, e hanno riconosciuto in quella via la chiamata di Dio, la parola di Dio, e hanno detto che Gesù era il figlio di Dio, appunto, che quell'uomo lì era l'uomo che Dio voleva. È nato così il cristianesimo. E adesso noi lo facciamo passare in mezzo a tante dottrine, in mezzo a tanti riti, in mezzo a dove uno non capisce poi questa radice umana del venire di Dio. Il fatto che il cristianesimo è sostanzialmente la rivelazione che Dio fa di sé all'uomo, la consegna che Dio fa di sé all'uomo, il venire nell'umanità da parte di Dio. Questa maniera di partire dalla domanda di senso per affrontare il problema della propria salvezza eventuale, che mica sappiamo noi che siamo salvati, speriamo. No, crediamo. No. Questa maniera di partire dalla domanda di senso per affrontare il problema del destino dell'uomo è tipicamente moderna. Vorrei dire due parole su sta roba qui. Vedete, quando si dice bisogna confrontarci con la modernità, questa è una prospettiva che fa capire cosa vuol dire. Perché è moderna questa questione? Perché le società tradizionali sono società stabili, dove le condizioni collettive sono forti e danno una risposta a tutto. Ma chi si poneva, nei nostri paesi, chi si poneva la domanda del senso della vita? Ma il senso era quello dato. Era stabilito, lo stabiliva la Chiesa, lo stabiliva il paese, lo stabiliva il nonno, la nonna, lo stabiliva papà e mamma, faceva dire le preghiere al mattino e alla sera, e andavi alla messa la domenica, la morale era quella della Chiesa. Una società di questo tipo, stabile, dove le convinzioni collettive sono forti e rispondono a tutto, il senso è incarnato nei costumi, nei sistemi delle idee, dei riti, è tutto fondato sulla religione, sulla credenza collettiva in questo altro mondo, questo mondo che sta dietro all'altro mondo superiore, che governa e fonda la vita degli uomini e la storia fragile e caduca dell'umanità. E il pensiero cristiano per secoli ha servito da supporto ideologico a società di questo tipo. Il nostro cattolicesimo è stato per secoli la traduzione religiosa di queste società omogenee, chiuse, compatte, consensuali, come si può dire. E si parla appunto di cristianità, l'epoca della cristianità, dove cioè il cristianesimo avvolge la società e i significati del vivere. Ora, le società moderne, invece, sono società mobili, in continuo movimento, che fanno emergere, un po' alla volta, il soggetto. Cioè, non esiste il gruppo in cui il soggetto è incastrato dentro e riceve il senso dal gruppo, ma emergono i soggetti, la coscienza della propria singolarità. E allora il posto del soggetto dentro l'insieme, dentro la società, appare sempre più, tra l'altro la società è sempre più complessa, diversificata, il senso è sempre meno chiaro. Si pone la domanda del senso, i riferimenti tradizionali sono sconvolti, diventano fragili, precari, non trasmissibili. La crisi della trasmissione, non riusciamo a trasmettere ai nostri figli i nostri valori e stili di vita in queste società, è ovvio, non si possono trasmettere, si possono solo testimoniare, perché loro hanno un'esigenza personale, individuale, tracciano la loro vita, appunto. E in queste società c'è una disaffezione per le istituzioni che pretendono di portare il senso e i ruoli, si tratti della famiglia, della scuola, dell'ideologia, dei partiti, delle chiese. Le religioni istituite, che pretendono cioè di dire le verità e di dettare i comportamenti, vanno in crisi. Sono messe in crisi di fronte a un soggettivismo religioso in cui ognuno prende ciò che gli conviene, ciò che gli piace. Questa è la condizione, appunto, di queste società. E in questa situazione l'individuo è costretto a riferirsi al suo giudizio. Non può fidarsi delle pratiche o certezze scontate, si fida solo dell'esperienza personale. E nessuna istituzione che pretende di parlare a partire dalla sua autorità può offrire un codice globale di senso. E allora succede, descrizione fatta tantissime volte, che noi uomini moderni ci troviamo di fronte a una solitudine, siamo soli davanti al senso della vita. E queste società, siccome sul senso non possono più dire niente, sui valori non possono più dire niente, ci incitano semplicemente a vivere la giornata, rifuggendo le grandi domande sulle quali non hanno niente di sicuro da dire. Certo, il cristianesimo ha tanto da dire sul senso della vita, ha tanto da dire sulle grandi domande dell'uomo, ma attenzione, perché questo è il passaggio, secondo me. Non può farlo presentandosi come l'istituzione di verità già stabilite dall'alto. Non viene accettato così. Capito? Certo che noi cristiani abbiamo da dire all'uomo laico di queste società un sacco di cose belle, ma non possiamo andar lì a dire lo dice la Chiesa. Perché in questo regime democratico e laico uno non si fida, non si affida a un'istituzione che pretende di avere già il senso. E allora il cristianesimo deve raccogliere, se gli interessa l'uomo, se gli interessa il Vangelo per l'uomo, deve raccogliere la sfida di partire dall'uomo e dalla sua ricerca di senso. Ma oggi è così già con i bambini, voi prendete un bambino delle elementari, non ha voglia di venire in chiesa, perché deve accettare? Una volta lo si costringeva a venire in chiesa, l'istituzione aveva la forza, poi gli faceva mettere sui gradini con la bacchetta del prete e della suora e li tenevano lì, non ascoltavano niente, non sentivano niente, non interessava, ma erano lì. E questo oggi non lo fai più, basta un semplice ragazzino per dire: perché devo andare? Che senso ha per me? Capito cos'è cambiato? E allora diciamo due cose su questa parola, che non è una parola magica, il senso. Cosa intendiamo per senso? Perché anche qui noi pensiamo sempre, con l'abitudine che abbiamo, che il senso sia anzitutto un sistema di verità, di idee, una costruzione intellettuale che ci spiega la vita, ci dice le cose che dobbiamo fare. E invece in realtà, ma la parola senso lo suggerisce, è ciò che tu annusi camminando nella vita. Senso è la via che ogni giorno si apre concretamente davanti a te e ti permette in qualche maniera di realizzarti, di salvarti dal perderti, di salvarti dal senso dell'assurdo, che nasce dal fatto di sentire che la realtà non risponde ai tuoi desideri, alle tue attese, no? Voi pensate che nonostante questa tentazione di sentirci persi, questa minaccia, noi ogni giorno partiamo per la nostra avventura con la speranza di trovare qualcosa di buono che risponda alle nostre attese? No, è come se noi fossimo in una selva e andiamo a cercare la casetta dove c'è la polenta pronta, la luce accesa, andiamo a cercare, no? Ci alziamo al mattino, pensiamo già a qualcosa di buono della giornata che dà senso, si fa sentire come cosa buona, orienta la nostra vita, dà un significato alle cose che facciamo. Ora l'evento primordiale che fa senso, che illumina la via, che ci indica la strada buona, che mi fa sentire in qualche modo bene a casa, che mi indica la direzione giusta, che dà significato a ciò che faccio. Cos'è l'evento primordiale? È l'incontro. È l'incontro con lo sguardo e la parola dell'altro. Ciò che si accende nel mondo sono gli occhi dell'altro, il volto, la persona appunto. È la relazione umana che produce senso. E questo è ciò che noi sperimentiamo ogni giorno. A illuminare la nostra vita concreta è sempre uno sguardo benevolo, è sempre una parola di approvazione, di fiducia, di promessa. Ma guardate come facciamo diventare l'uomo il bambino, come gli facciamo senso, come lo attiriamo sulle vie di umanizzazione, continuando a guardarlo, a parlargli, a attirarlo, no? A abbracciarlo, a incontrarlo, a farlo venire appunto, no? Verso l'uomo. O se volete dirlo in un'altra maniera, perché ciò che noi viviamo abbia senso, bisogna che quello che noi facciamo sia visto, riconosciuto, restituito, approvato, amato, bravo. Bisogna che quello che facciamo sia confermato da un legame, da legami, da patti di parola. Pensate, facciamo un paio di esempi, si capisce meglio. Quando ci colpisce un lutto che ci porta via una persona cara, il senso vacilla. Si sente che i gesti quotidiani che facevamo tutti i giorni, che costituivano la nostra vita, erano tenuti insieme da quel legame. Adesso rischiano, morendo questa persona, rischiano improvvisamente di sembrarci inutili, insignificanti, non vogliamo più vivere, non ci interessa più niente. Si è perso il senso. Che cosa dunque dà senso, o salva, o giustifica la nostra vita, se non una parola d'amore? Una parola che ci lega e che promette. Ecco, questo è un passaggio magico, no? Noi diventiamo uomini solo nell'universo della parola, una parola fiduciosa, promettente, buona, di cui fidarsi, su cui appoggiare il cammino, ecco il senso, e ci apre la strada. Ne prova l'amore tra gli uomini, dal più impegnativo, come il matrimonio, per esempio, al più umile quotidiano degli amori, che trova la solidità nella parola scambiata, data e scambiata, a condizione che la parola non sia solo un suono, ma si faccia carne, che prenda la forma di un'esistenza umana, che diventa parlante, che indica la maniera buona di diventare uomini. Vedi il senso qual è? È quando tu vedi dell'umanità, quando tu con ciò che fai trovi dell'umanità, quando puoi suscitare dell'umanità, quando trovi dell'umano, quello ti fa muovere, quello ti attira, quello ti indirizza. Bisogna che la parola prenda la forma di un'esistenza umana che diventa parlante, che indica la maniera buona di diventare uomini, che aiuta chi fa più fatica a diventarlo. Cioè, lo dico in termini, in una frase, il senso della vita dell'uomo è quello di provare a diventare uomo. Punto. Il senso della mia vita, tutti i giorni, è quello di tentare di diventare uomo, perché non lo sono mai diventato, non lo sono mai a sufficienza, perché è un compito che non finisce mai, e di spendere la mia vita e le mie energie per aiutare l'uomo a diventare più umano. Se ne può forse escludere a priori qualcuno, allora. Il senso della mia vita è girare tra gli uomini e cercare di aiutare chi posso per diventare un buon uomo e intanto diventare uomo io. Questo è il senso della vita. Comunque ci torniamo. Ci pareva utile aiutare a fare questo spostamento missionario della proposta cristiana in un luogo dove sembra rifiutata e che può trovare invece una nuova possibilità di essere innestata, seminata, qualora la proposta cristiana accetti di ritornare a essere un Vangelo per l'uomo, una buona notizia per l'uomo che sta cercando qualcosa di buono. Il qualcosa di buono che sta cercando è di salvare l'uomo, di salvare l'umanità dell'uomo. Ma sentite come sono vicini già ai discorsi cristiani ste robe qui. Questo forse è il luogo dove possiamo ritrovarci accanto agli uomini di queste società, che invece diffidano così facilmente dai sistemi di idee, di appartenenze. Questo forse è il luogo dove ci convoca la missione cristiana. E qui si apre il dibattito, evidentemente, aperto, perché lo vedete anche voi, qualcuno tra noi pensa che l'urgenza cristiana invece sia di ribadire l'identità del sistema. Quindi semmai di chiudere i ponti levatoi, di definire l'identità con più forza. No. Allora, pensa che l'urgenza cristiana sia quella di ribadire il sistema delle verità e di proporre appartenenze forti all'istituzione. È una scelta che ha le sue ragioni e i suoi rischi. Adesso non è il caso di entrare, ma lo intuiamo, no? Ne abbiamo parlato tante volte. Però c'è un'altra via che è possibile, rischiosa pure essa, lo sappiamo, d'altro esige poi uomini coraggiosi, certamente, rischiosa, quella di porsi accanto, come cristiani, agli uomini di questo tempo e cercare di condividere con amore, come si fa a annunciare un messaggio d'amore arrabbiati, perché non ti vengo dietro? Come si fa ad andare a dire a uno che vuoi proporgli la salvezza e cominci a dirgli che lui ha sbagliato tutto? Che se non ascolta quello che dici te è perso. Ditemi voi come fa a essere una buona notizia quella lì. Allora la via è quella di porsi accanto agli uomini di questo tempo e cercare di condividere la ricerca di senso che essi sperimentano, che noi tutti sperimentiamo in queste condizioni storiche, in questa maniera di vivere, e affrontare le sfide, le lotte che si impongono per salvare l'umanità di queste città, di queste famiglie, di questa educazione, di questa politica, di questa cultura, di questa sanità. Cercatori di senso anche noi, ovviamente da cristiani, quindi con un certo stile, non arrivare lì come cristiani, con le bardature e i carri armati, però da cristiani. E quindi col presentimento che c'è una direzione, con una fiducia che attraverso le lotte e gli smarrimenti quotidiani siamo sorretti da un senso che è stato rivelato e regalato da testimoniare a noi, che apparirà pienamente solo quando l'opera di salvare l'uomo sarà compiuta, ma che pure si dà già in qualche modo a vedere nella storia caotica che stiamo costruendo. Io mi chiedo se la fede cristiana oggi non sia evidente quando si manifesta nel credere che in queste povere vicende di ogni giorno si sta costruendo una verità dell'uomo, un senso definitivo in cui ciascuna delle nostre storie personali verrà presa in considerazione. Provate a leggere il Vangelo, com'è che annunciava il Vangelo Gesù? Quando incontrava un povero disgraziato che tutti avevano bocciato, diceva: guarda che anche la tua avventura può essere presa in considerazione. Tu sei un uomo amabile ancora. Guarda che Dio, se vuoi, ti ama, il Padre mio, è capace di volerti bene ancora. Questa è una scommessa che però possiamo giocare, perché si appoggia sulla parola costituita dall'avventura unica e singolare di Gesù di Nazaret. Fratelli carissimi, si apre davanti a noi il cammino della Quaresima. È un grande impegno per tutti ed è un tempo prezioso, una scuola di fede. Chiediamo al Signore che ci renda docili alla Sua parola per giungere completamente trasformati alla Santa Pasqua. Diciamo insieme: guidaci, Signore, con il Tuo Spirito.
Gesù supera la prova del deserto perché la parola di Dio è la sua guida, perché la Chiesa, come il suo Maestro e Signore, sappia resistere alle tentazioni delle ricchezze e del successo e, guidata dallo Spirito, appoggi la sua fiducia soltanto sulla forza della parola di Dio, preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito.
Dio, che hai creato l'uomo per vivere in dialogo d'amore con lui, ma lo hai lasciato libero di realizzare il suo destino, fa che in questo periodo di verifica della nostra fedeltà al tuo progetto, consapevoli dei nostri tradimenti e dei nostri fallimenti, possiamo scegliere la via faticosa che porta a te, spendendo la nostra vita per i nostri fratelli e abbandonandoci fiduciosi a te, preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito.
La nostra comunità, in questo periodo di Quaresima, ci invita a riscoprire la tua parola, a condividere con i più deboli del nostro tempo e le nostre risorse, e ci sollecita uno stile di vita sobrio e più attento agli altri e alle cose che ci circondano. Signore, aiutaci a purificare il nostro cuore e a vivificare la nostra fede per incamminarci con te verso la tua Pasqua, preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito.
Signore, in questo itinerario di Quaresima, in cui ci interroghiamo sul quale sia la via migliore per proporre il Vangelo a questo uomo, critico verso tutti i riferimenti tradizionali e non disposto ad accettare verità garantite dall'autorità, fa che sentiamo urgente il compito di testimoniare a chi c'è accanto che tu sei il senso della nostra vita e della nostra salvezza. Preghiamo.
Guidaci, Signore, con il tuo Spirito. O Signore, che ci offri ancora una volta un tempo propizio per recuperare il vero senso della vita e riconciliarci con te, con i fratelli, fa che tutti insieme, sulle orme di Gesù, camminiamo giorno per giorno verso la gioia pasquale, per Cristo nostro Signore.